Ricordate quello che abbiamo meditato la scorsa volta? Era un versetto che da una parte suonava in un modo, infatti diceva meglio essere un uomo comune, un uomo semplice ed avere un servo che essere vanaglorioso, superbo, borioso, come volete, e non avere neanche del pane da mangiare. E ricordate che abbiamo visto che l'applicazione è diversa da quello che è la logica umana comune, perché solitamente è proprio il contrario, sembra che siano le persone più vanagloriose, le persone più elevate, che possono avere parecchi servi, parecchi schiavi, che possono avere tanti al proprio servizio, ma proprio l'umile sembra che è quello che invece non ha pane da mangiare. Se la vediamo in un senso umano sembra che si capovolge questa riflessione, ma abbiamo un attimo visto più acutamente, e lo vogliamo proprio ribadire in pochi minuti prima di passare al prossimo tema di riflessione di oggi, che la persona umile, abbiamo visto, è una persona che si rende conto del proprio limite, della propria incapacità, della propria limitazione, e quindi è la persona più predisposta a riconoscere e a credere a un'alternativa che possa essere quella spirituale. Cioè la persona che arriva fino a un certo punto si rende conto che certe situazioni non possono cambiare, che certe cose a livello umano non possono certamente essere superate, e allora a questo punto cosa fa? È la persona più predisposta a cercare una soluzione spirituale. Quindi, alla fine, riceve il servizio del più grande capo dell'universo, ma che nello stesso tempo è diventato il più umile servo, cioè Gesù, il quale, dice la Scrittura, è venuto non per essere servito, ma per servire. Guardate un poco. E nella fattispecie riceve il servizio dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo, in fondo, se ci pensate bene, che continua quello che era stato il ministero di Gesù su questa terra. Al punto tale che quando i discepoli erano molto in crisi perché Gesù gli aveva detto che se ne voleva andare, Gesù glielo ribadì e gli disse: guardate che non vi preoccupate, perché ora voi magari entrate in crisi perché io me ne vado e non ci sarà più qualcuno su cui vi potete appoggiare, qualcuno su cui potete posare il capo, come faceva l'apostolo Giovanni che si accucciava sempre nel petto di Gesù, qualcuno con cui sfogare, qualcuno con cui dire le vostre fesserie, che ne dicevano fesserie, Gesù ne doveva ascoltare di tutti i colori nel suo tempo. Ecco, non vi preoccupate, come a dire che non ci sarò più io con voi a sostenervi, a consolarvi, a esortarvi, a edificarvi. Perché? Perché è bene che io me ne vado, non perché voi restiate soli, ma perché poi verrà lo Spirito Santo, il Consolatore, e lo Spirito Santo, il Consolatore, continuerà a fare quello che io ho fatto. Anzi, in un certo senso, Gesù sembrava poter dire, lo farà in una maniera migliore. Infatti, dice, quelli che crederanno in me faranno opere ancora più grandi, ma non perché più grandi, ma più grandi sicuramente come numero. E questo perché? Perché quando Gesù era sulla terra, ancora era limitato dal fatto fisico, cioè si trovava in un punto e anche se lui conosceva, gli altri non lo potevano vedere. Mentre quando lo Spirito Santo è sceso nel giorno di Pentecoste, da quel momento in qualunque cuore, in qualunque anima c'era una disposizione, una ricerca, e in qualunque cuore aveva accettato Gesù, lo Spirito Santo sarebbe venuto con la sua presenza. Quindi un concetto di vicinanza ancora più grande. I discepoli non lo potevano capire perché, come noi, erano molto attaccati alla presenza fisica di Gesù. Quindi dicevano, ma se te ne vai tu, si dice, viene lo Spirito Santo. Dice, ma lo Spirito Santo, ma che cos'è? Che razza è? Cioè, non si può vedere, non si tocca, non è una persona. Eppure doveva venire la terza persona della Trinità, che purtroppo bisogna dire che è il grande sconosciuto, anche se siamo proprio nella sua era. siamo nell'era dello Spirito, ricordatelo tutti, c'è stata l'era del Padre, il Vecchio Patto, l'era di Gesù, i Vangeli, ora siamo nell'era della Chiesa, cioè gli atti degli Apostoli, ma potremmo dire meglio gli atti dello Spirito Santo, perché gli Apostoli cominciarono a muoversi, a camminare, a predicare, a vedere i miracoli proprio attraverso la potenza dello Spirito Santo. Non lo fecero certamente perché erano dei Superman, ma anzi, nella fattispecie, erano delle persone, per la maggioranza, delle persone senza molta cultura, erano dei semplici, erano degli umili, però avevano avuto una fiducia grande nella potenza e nell'opera dello Spirito Santo, e questa si trasformò in un'azione meravigliosa di miracoli, di annunzio, di testimonianza, che sconvolse in senso positivo l'epoca in cui loro si trovavano, e che portò veramente questo fuoco dello Spirito fino a noi oggi, perché noi ancora, anche se magari storicamente non ci sono stati, ci sono stati dei periodi di oscurantismo, mettiamo il Medioevo, altre ere in cui sembra che quasi tutto sia stato velato, ma lo Spirito Santo ha sempre avuto una linea, ha avuto sempre un'azione attraverso dei canali particolari, e ha sempre continuato quel fuoco che si è acceso nel giorno di Pentecoste di parecchi anni fa, circa 2000 per la precisione. Quindi quello che leggevo oggi è pure bellissimo, e in un sondaggio così fatto statisticamente, più di 54.000 persone al giorno in tutto il mondo vengono battezzate nello Spirito Santo, o effusionate, come volete dire, cioè ricevono questa esperienza potente dello Spirito Santo. Quindi c'è un crescendo notevole, per cui il fuoco dello Spirito in questi ultimi tempi, perché è probabile che ci troviamo nella pioggia dell'ultima stagione, sta proprio manifestandosi con una crescita esponenziale. 19 milioni, leggevo, di persone all'anno che hanno fatto l'esperienza carismatica o pentecostale, come la volete chiamare. Quindi, dicevo, Gesù lasciò lo Spirito Santo, i discepoli erano in crisi perché non capivano questa entità, eppure lo Spirito Santo sarebbe stato il principale autore, ed è il principale autore dell'epoca in cui viviamo, ed è lo Spirito Santo proprio che continua a servire come Gesù. Non è che Gesù dice: io vengo come servo, però quando arriva lo Spirito Santo vi mena tutti, cioè, come a dire, no. Ma anche lui, infatti, quale immagine spesso noi vediamo lo Spirito Santo, vediamo l'immagine della colomba, e allora io non penso che qualcuno di voi si spaventi delle colombe, dico, ci può essere anche qualcuno che si spaventi, ma non lo vediamo neanche con un'immagine che fa paura anche nel campo umano, un animale proprio che dà il senso, la colomba, cioè proprio della dolcezza, della innocenza, della incapacità di fare male, ecco. Cioè, anche le colombe si incavolano qualche volta, però, però è una figura proprio molto dolce, e quindi una figura di servo. Ecco, per cui, ritornando al verso da cui siamo partiti, se una persona si accorge che nella propria vita non lo possono servire solamente le proprie spinte negative, non le possono servire le proprie capacità, la propria intelligenza, lo può servire fino a un certo punto, come a dire, non è che l'intelligenza non ti serve, però arrivato a un certo limite ti fermi, non puoi andare oltre. L'umano ti serve e ti aiuta fino a un certo punto, ma c'è un limite dove l'umano si ferma, e lì, se non alziamo gli occhi al cielo, se non apriamo gli occhi su una dimensione più grande, rischiamo di rimanere intrappolati nell'umano. E allora lì chi si rende conto, chi è umile quindi, riceverà il servizio del più grande dell'universo, dello Spirito Santo nella propria vita. E abbiamo visto com'è importante poi collaborare a questo servizio dello Spirito Santo, cioè lui ci indica e noi impariamo a collaborare, noi impariamo a entrare in un progetto positivo che è sicuramente diverso da quello che l'architetto diabolico, un poco principe di questo mondo, aveva progettato per la vita di ognuno di noi. Ecco, lo Spirito Santo invece è un servo che ci serve bene, che ci vuole indicare bene, che ci vuole fare costruire realtà che restano, che ci vuole illuminare sui tesori di Dio, E sappiamo che senza la confidenza con lo Spirito Santo noi non ci accorgeremmo mai dei tesori di Dio. Noi non riusciremo mai a scoprire le realtà spirituali, perché lo Spirito Santo è proprio colui che ce le rivela. Senza una confidenza con lo Spirito Santo, ecco perché vengo al dunque, tante volte chi fa un'esperienza con lo Spirito Santo, carismatica, pentecostale, come volete, viene criticato, cioè come se fosse un'esperienza fuori dal comune, ma in realtà senza una confidenza reale con lo Spirito Santo noi abbiamo il rischio di costruircele noi queste realtà spirituali, capite? Sentiamo parlare della pace, ci facciamo un'idea della pace, dice io ho la pace di Cristo, alt. Tu c'hai la pace secondo la tua testa, secondo le tue esperienze, ma solo attraverso lo Spirito Santo si può illuminare in te questa ricchezza della pace di Cristo. Ecco perché la confidenza con lo Spirito Santo, proprio per realizzare, non soltanto, abbiamo detto tante volte, i carismi, vedi, profezie, guarigioni, eccetera, ma soprattutto per realizzare la potenza dell'amore, della gioia, della pace. Perché senza la confidenza con lo Spirito Santo, senza la rivelazione dello Spirito Santo, noi rimarremmo alla nostra pace, alla nostra idea di gioia, alla nostra idea di pace, alla nostra idea di... Però queste sono idee, mentre lo Spirito Santo ci guida nelle realtà spirituali. Non so se cogliete la differenza. Quindi è bello, nella umiltà, essere serviti da qualcuno che non ci vuole distruggere, come qualcuno che viene e dice io ti servo, però dice ma ti faccio un servizio di quelli proprio, no, ma essere serviti da qualcuno che ti ama, oggi non esiste più, perché ammesso che uno trova un servo, lo paga e quello lo serve perché, cioè, perché viene pagato, ma non certamente, non è questo il rapporto con lo Spirito Santo, lui ti serve non perché tu lo paghi, ma perché Gesù ha pagato, guardate che differenza, lo Spirito Santo ti serve perché Gesù ha pagato per te. E quindi questo servizio è bello poterlo ricevere, gustare ogni giorno della nostra vita, sapere che c'è un Dio che non è troppo alto per dire anzi voi dovete servirmi, nel senso fate gli schiavi, no, ma vedere veramente che l'amore di Dio ha portato Gesù a servirci e oggi lo Spirito Santo ci serve, cioè sta lì. E voi vedete che tante volte lui è limitato proprio da noi, perché il servo cosa fa? Prende forse l'iniziativa al posto tuo? Non può prendere l'iniziativa. Quando tu ti fai aiutare, il servo ti aiuta. Non lo fa contro la tua volontà. Infatti noi abbiamo bisogno di capire come collaborare col suo servizio di amore, di libertà, di gioia nella nostra vita. Questo è un concetto importante. Mentre al contrario, la persona vanagloriosa, la persona superba, la persona che pensa di non avere bisogno di niente, anche lui riceverà un servizio. Ma da che cosa sarà servito? Sarà servito dai suoi istinti negativi. Allora, come a dire, ti servirà la violenza, ti servirà l'orgoglio, cioè queste attitudini dentro di te ti servono, cioè come servono te, però il risultato di questo servizio non è che tu raggiungi veramente la quiete, la pace, cioè in quel momento ti lasci servire da queste cose, dalla volontà di potere, dalla volontà di dominio, dall'esibizionismo, dalla vanagloria, quello che volete, tutti ci siamo incappati e spesso ci incappiamo in questo servizio, come a dire ci lasciamo servire dalle nostre emozioni negative e sul momento sembra che ci servano bene, cioè come dire, mami, mi sta dando un bel aiuto questa spinta di rabbia, cioè perché così l'adrenalina cresce, così a questo punto se mi succede di combattere gli farò due occhi neri così, cioè in quel momento sembra che ti serva l'aggressività, l'odio, facciamo questo esempio, però poi dopo che hai prodotto il risultato, non sempre il risultato è qualche cosa che ti fa veramente crescere, cioè non è pane, ecco, capite quindi che non è pane, il vanaglorioso che non ha pane da mangiare non è riguardo semplicemente al pane fisico, perché ne può mangiare quanto ne vuole, ma non ha un cibo reale che lo possa fare crescere, sviluppare, guarire, dargli liberazione e portarlo a un equilibrio, a una serenità, a una libertà più grande. È chiaro questo concetto? Quindi stiamo attenti, da chi ci facciamo servire. Conclusione del discorso. Siamo attenti a chi diamo, a quale servo diamo più libertà nella nostra vita, perché ci sono dei servi con motivazioni e con finalità diverse. Anche il diavolo ti può dire ti servo io, cioè che poi in realtà non è che ti serve, poi ti comanda, però dice intanto ti servo io, cosa vuoi che ti faccia? Cioè, il principio del magico, dell'occulto, nasce da questo, l'idea di poter avere un servizio più forte, più... Mi ricordo che fin dalla mia infanzia, cioè io compravo i Topolino allora, cioè, ma ancora ora esistono sicuramente, ma fin da allora c'era già questo senso di qualcosa che ti avrebbe servito, il talismano per il quale avrai tutte le ragazze ai tuoi piedi. Diceva che questo mi serve. Cioè, mi serve, cioè, la medaglia della felicità per cui prospererai e avrai tutti i soldi che vorrai, questo mi serve. Cioè, quindi all'inizio tu li recepisci come persone che ti servono e che potrebbero farti un buon servizio, ma il buon servizio te lo fanno in un'altra maniera purtroppo, perché dietro a queste cose purtroppo voi sapete bene che spesso ci sono dei legami, non spesso, sempre, ci sono dei legami e il prezzo poi che ne paghiamo, soprattutto se siamo delle persone sincere che quindi non vogliono andare nel male fino in fondo, è brutto, perché se noi fossimo alleati del diavolo, ricordatelo, questo lo specifico sempre, certamente no, non è questo il consiglio che vorrei darvi questa sera, cioè, però in un certo senso è meglio essere alleati totalmente col male piuttosto che esserlo e poi alla fine non poter arrivare in fondo, cioè, come dire, prendere una direzione che alla fine sempre non puoi arrivare fino in fondo. Ecco perché tante volte io dico, ma scusa, dopo che tu ti arrabbi, dopo che fai così e non risolvi, che fai? Quello è più mafioso di te, cosa fai? Esci il coltello, dopo che esci il coltello che fa? Passi alle pistole, e dopo che fa? Vi sparate a vicenda. E allora, se tu devi affrontare il male con il male, purtroppo devi essere disposto a tutto, pure andare all'inferno. Cioè, se no non vinci in nessuna maniera. Sei come, in una maniera molto brutale, spesso mi piace dire, sei cornuto e bastonato. Cioè, spesso facciamo questa fine, proprio perché andiamo fino a un certo punto col male, poi non ce la sentiamo di arrivare fino agli estremi livelli, allora questo male si ripercuote contro di noi. Ecco, e questo credo che quindi è la cosa peggiore per un credente, cioè, quindi sfruttare il male, perché alla fine ci sarà un momento in cui tu non ci vuoi arrivare fino a certi livelli, però il male intanto già lo hai incamerato, lo hai assorbito, gli hai chiesto aiuto al male senza volerlo, e poi di tutto quel veleno cosa te ne fai quando non lo vuoi più dare agli altri? Cosa te ne fai? Te lo inghiotti, e se te lo inghiotti ti fa veleno pure a te, oppure veramente dobbiamo spurgarlo, chiedere perdono al Signore e poter continuare un cammino nella... antidoto meraviglioso che Dio ci vuole dare, proprio perché non avveleniamo gli altri, ma neanche ci avveleniamo noi, perché non è che è giusto avvelenarsi, ragazzi. Qualcuno dice, io no, il male non lo faccio agli altri, lo faccio a me, ma Dio dice, ma sempre male, quindi è meglio che non lo fai. Quindi io direi che su questo tema, se non avete delle domande specifiche, ecco, delle cose che non sono state chiare, ecco, qualche minuto se qualcuno di voi ha una domanda, un interrogativo su questo discorso, del servo, di chi ci serve nella nostra vita, di chi ci dona il suo servizio e degli effetti naturalmente molto differenti secondo chi è che ci serve.
Io volevo fare delle riflessioni riguardo a certe situazioni, particolarmente prendiamo per ipotesi una persona che lavora in una scuola.
Io non voglio andare sullo specifico perché quello può essere una situazione personale, diciamo, ma stendiamo un attimo al concetto, facciamo una breve dissertazione, ecco, anche un breve dialogo, perché è importante capire che cosa in questo caso, cioè noi, da che cosa ci lasciamo servire. Ecco, il concetto di fondo, intanto il problema di fondo è questo, quindi il problema dell'ingiustizia, se volete, detto in altre parole. Noi l'abbiamo affrontato in altre volte, altre sessioni, però due o tre parole le spendiamo. Cioè, che cosa fare quando scopri che il mondo intorno a noi è ingiusto? Cioè, che le cose non vanno secondo la logica più del buonsenso, dico, andiamo dal buonsenso, ma che le cose vanno sempre secondo una logica mafiosa, delle raccomandazioni, delle motivazioni più cattive. Ecco, c'è cosa fare quando uno ha un impatto con un sistema, cioè, che va secondo un'altra logica, che è una logica perversa, una logica diversa. Qualcuno di voi vuole consigliare delle soluzioni? Per esempio, si potrebbe pigliare il mitra e sparare a tutti. No, no, questo non me lo consiglio. Però ci sono anche persone che hanno a un certo punto pensato che l'unica maniera per fare una rivoluzione era quella di sparare a tutti, perché non trovando dei sistemi per cambiare la testa di certe persone, evidentemente a un certo punto quel pensiero viene. E dico, non è che, io lo dico anche in senso traslato, cioè anche noi tante volte abbiamo desiderato teoricamente la morte dei nostri capi ufficio, qua non c'è Ludovico, quindi lo possiamo dire, allora tu sei pure... Dico, si può desiderare che scompaia una persona che è chiaramente l'esempio dell'ingiustizia, però ecco, due riflessioni. Intanto datemi voi qualche risposta, ecco, prima che andiamo un po' a qualche riflessione. Cosa ne pensate su questo soggetto? Ecco, Andrea va per il subire. Ma sapete, anche io tante volte mi trovo a dover fare dei discorsi di questo genere con mio figlio. Già comincia ad avere un'età in cui percepisce l'ingiustizia, in quel caso chiaramente magari dei professori, l'ingiustizia dei professori, che magari tante volte privilegiano di più il sesso femminile. Vabbè, questo è comprensibile. Hanno un metro e due misure, e quindi chiaramente la sua tendenza, perlomeno quello che è noto in lui in questa fase per ora di contrattacco, cioè il fatto di dire: ma io non posso accettare l'ingiustizia. E ho detto: ma tu puoi accettare la bocciatura? Punto interrogativo. Allora andiamo un po' un attimo, riflettiamo un attimo meglio su questo, che è un tema, cioè, molto, molto serio, quindi ne facciamo solamente qualche considerazione e poi eventualmente lo possiamo affrontare meglio, perché è un tema molto complesso. Intanto c'è una parte della scrittura che, se voi ricordate, cioè ci parla ci dice che l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Poi c'è un'altra parte della scrittura che consiglia a non avere delle liti e a non portare, certo se non è proprio la cosa di un certo tipo, le questioni fino a livelli incredibili di tribunali e cose varie, potremmo leggere la parte, quindi in qualche modo c'è sempre un incoraggiamento, come a dire, meglio patire qualche torto, ecco qualche, cioè poi si possono assai, meglio patire qualche torto piuttosto che arrivare a certe situazioni. Questo non ci deve chiaramente fare pensare a una situazione di passività di fronte al male, assolutamente, ma il rischio peggiore, il rischio che tutti quelli che hanno lottato contro il male, contro l'ingiustizia, in cui sono incorsi, è quello che poi hanno usato le stesse armi di quelli che dovevano combattere. Questa è la trappola più grande. Ecco, per cui il problema non è non combattere contro l'ingiustizia. Gesù soffriva tanto per l'ingiustizia sulla terra. Lui voleva veramente che certe questioni fossero risolte, però conosceva perfettamente l'animo dell'uomo, il quale a un certo punto, per lottare contro l'ingiustizia, si sarebbe fatto giustizia da sé. E facendosi giustizia da sé, come lottare? Allora lì è il discorso: lottare sì, ma come lottare? Come lottare per la giustizia? Faremo un seminario su questo, però voglio che ci cominciate a riflettere nella vostra vita come lottare per la giustizia e come lottare contro l'ingiustizia, perché sicuramente come credenti abbiamo anche una chiamata di questo genere, ma il problema non è se è giusto o meno fare certe cose, quindi lottare per la giustizia, perché la giustizia venga, ma come farlo? Perché il dramma è che poi, nel modo con cui noi cerchiamo di affrontare le situazioni, finisce che non solo che non riusciamo a risolverle, ma che alla fine ci diamo la zappa pure sui piedi, quindi alla fine non riusciremo né a cambiare le circostanze, ma gli unici stravolti resteremo noi. Cioè, non so se questa spiegazione è troppo limitativa per il momento, però è un tema su cui sarebbe bello ritornare, perché credo che ogni giorno ognuno di noi è confrontato con delle ingiustizie. dalla multa presa per niente a tutte le cose, dalle tasse ingiuste, queste non ne parliamo perché che sono già predisposte considerando che si debbano evadere, quindi evidentemente già c'è tutto un sistema tale che debba mettere il povero contribuente proprio con le spalle al muro e poi sparato. Quindi ci sono tante situazioni di ingiustizia, però vorrei che ci riflettessimo capendo che la prima soluzione, ecco, è questa sola, questa sera diamo come soggetto di riflessione, la prima soluzione è che quando per me, per la mia chiarezza, questo potreste anche non essere d'accordo, quando Gesù diceva beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché saranno saziati, cioè io non credo che si riferisse solamente né al tempo in cui Gesù regnerà su questa terra e allora sicuramente la giustizia sarà lineare, altro che di Pietro, non c'entra niente, di un sistema completamente diverso, perché ricordatevi che tante volte nella nostra idea di fare giustizia il discorso è diverso, noi viviamo tanti sensi di rabbia, di amarezza, di ira, come a dire che qualcuno paghi, a noi ci fa piacere tante volte, capisci? Anche se cioè per la nostra rabbia esistenziale è sempre bello che qualcuno debba pagare, c'è una specie di quindi a un certo punto il fatto che certe persone paghino a noi ci dà un senso di, cioè come dire, ancora la giustizia, poi se pagano quelli giusti o quelli sbagliati, questo è un altro discorso, è un discorso pericoloso da affrontare, ma certamente tante volte nel fatto della giustizia dentro di noi c'è un sottile discorso di vendetta, non so se giustizia e vendetta sono molto, cioè come dire, ah gli sta bene a quello là, mi ha fregato un sacco di soldi, ora, ecco, cioè legato sempre più a un senso di perdita che ognuno di noi ha avuto e quindi un senso di amarezza e di vendetta che poi ci fa fare giustizia. Ecco, la giustizia purtroppo spesso è legata non all'amore ma è legato alla rabbia. Questo è un primo concetto da vedere bene nella nostra vita. Quindi dicevo, quando Gesù diceva beati gli affamati e assetati che saranno saziati, non si riferisce solamente al tempo in cui lui regnerà sulla terra, e mi pare ovvio che non ci sarà nessun problema di questo genere, quei 1000 anni dove i credenti regneranno con Cristo, là proprio qualche cosa di perfetto, di meraviglioso, ma non si sta riferendo sicuramente ad ora, perché mi sembra nel senso esteriore del termine, perché certamente bisogna dire che non sono molto sfamati quelli che hanno fame di giustizia in questo momento o hanno sete di giustizia, ma l'applicazione più importante che ci vuole questa sera proprio toccare è il fatto che, ricordatevi che la prima opera redentrice di Cristo ha messo dentro di noi un regno che è giustizia, pace e allegrezza. State attenti, come a dire, Dio sa che noi abbiamo questa esigenza estrema di giustizia, Dio sa che abbiamo questa esigenza estrema di pace, Dio sa che abbiamo questa esigenza estrema di gioia. Guardate, sono tre aspetti, tutti e tre fondamentali, giustizia, pace e gioia. E come prima opera della sua potenza, lui l'ha messo, questo tipo di realtà, le ha messo dentro di noi. Questo è incredibile. Cioè, come dire, fino a che noi continuiamo a cercare pace all'esterno, giustizia all'esterno, gioia all'esterno, noi rischiamo di dover aspettare quando ci sarà Gesù, perché all'esterno possiamo trovare queste cose vere. Non sto dicendo quelle cose che sembrano pace, sembrano giustizia o sembrano gioia, ecco, ma nella loro sostanzialità, fino a che le cerchiamo esternamente, saremo gli eterni insoddisfatti. E credo che ne sappiamo qualche cosa nella nostra vita. Chi le ha cercate, chi ha cercato delle nuove situazioni, chi ha fatto delle imprese economiche, chi ha fatto in un modo in un altro, in un modo in un altro, alla fine si è ritrovato sempre con un'atmosfera di tensione, di difficoltà. Allora, io credo che il primo incoraggiamento di Dio è proprio trova la giustizia dove io l'ho messa. come a dire, tutta la tua fame reale di giustizia, hai bisogno prima di soddisfarla lì dove la giustizia già sta regnando, perché se tu sei sempre con gli occhi intorno a te, dove tutte le cose non vanno mai al verso giusto, o perlomeno al tuo verso giusto, perché poi il tuo verso giusto potrebbe non essere il verso giusto dell'altro, quindi ci sono anche queste... Quando tu stai a guardare solamente questo, tu vivrai sempre un senso di difficoltà, di interazione difficile con la realtà. Dice, porca miseria, ma sempre le cose storte mi vanno a me. Cioè, non so se vi è capitato mai di avere la sensazione che appena passate voi i semafori diventano più rossi del normale, no? Questo diventa poi un sospetto un po' strano, però senza arrivare a questi sospetti che tante volte la realtà si accanisce particolarmente con ognuno di noi, già nella vita quotidiana tante cose vanno secondo un andazzo che per noi non è giusto. Perché proprio io? Perché proprio a me? Perché questa cosa storta? Perché quest'altra? Cioè, avremmo di che lamentarci, avvilirci, amareggiarci tutta una vita. Quindi il principio di guarigione non sta solamente nell'aggiustare la società. Non perché, ecco, non fraintendetemi, non perché questo non deve essere un risultato, ma perché Dio sa che se questa società viene aggiustata da persone che non hanno imparato a trovare la pace e la giustizia e la gioia dentro di loro, verrà aggiustata in una maniera sempre peggiore. Infatti, come dire, la classe politica che subentra sempre a quella precedente, voi immaginateci, questa dovrebbe avere più esperienza, ma ha più esperienza di malessere, ha più esperienza di nevrosi, ha più esperienza di tensione, quindi i risultati possono mai alla fine essere risultati più positivi per il sociale? No! Quindi Dio non dice non voglio la giustizia, ma la voglio, ma Dio intelligentemente dice io sto operando nei cuori delle persone perché le persone imparino a vivere nella pace, nella giustizia, nella gioia. Questo poi si potrà riflettere anche nel loro modo di fare politica, se volete, anche nella loro vita sociale, perché in fondo la vita sociale è politica in un modo o in un altro, non c'è questa grande distinzione, anche se noi ci siamo abituati poi che la politica è completamente qualcosa di dissociato, distaccato, ma dovrebbe essere vita, relazioni, interessi comuni, buonsenso, senso civico, eccetera, eccetera. Come nel caso che dicevi tu, proprio capire quando una cosa è buona e quindi non agire poi negando la cosa buona semplicemente per questioni che riguardano poi motivazioni di simpatie, antipatie, quel docente mi piace, quello non mi piace, a quello gliela facciamo pagare, a quello non gliela facciamo pagare, cioè motivazioni che chiaramente non sono poi l'interesse comune, ma sono la soddisfazione dei propri interessi egoistici e carnali. Cioè, non so se è chiaro questa spiegazione. Quindi, in questo frangente, riflettiamo che la prima cosa che Dio ci chiama è un attimo, figlio mio, come se ci dicesse, distacca di un altro, perché un momento da quello che vedi. Non stare troppo a guardare l'ingiustizia che c'è intorno a te, perché questa potrebbe farti scoppiare, potrebbe farti avvilire, potrebbe farti inasprire a tal punto, cioè da corroderti, distruggere, distruggerti o distruggere. E allora Dio ti dice, trova pace in me, trova pace in me. Infatti quello che Gesù stranamente diceva, anche nei confronti della schiavitù, e al suo tempo voi sapete che ancora c'era la schiavitù, c'erano normalmente gli schiavi, Gesù non diceva, mi dice, no, non è giusto che gli schiavi, certamente, lui dice, bene, se è possibile che gli schiavi siano liberi, ben venga, ma come a dire, non è che la vera libertà la otterranno da questo, perché forse certi schiavi poi finalmente, quando sono liberi, saranno ancora peggio, perché penseranno che la libertà è la fonte vera della gioia. È come quando sono i figli piccoli, dice, finalmente quando mi potrò andare da casa non ci saranno più quelle camorrie di genitori che mi stonano, che poi se ne vanno da casa, si accorgono che la realtà esterna è ancora peggiore di quella dei genitori e magari rimpiangono, dice, mamma mia, vorrei ritornare bambino quando c'era quella seccatura di mia madre che mi diceva sempre mettiti la maglia, eccetera, eccetera. Vorrebbero rientrare in quella situazione che gli sembrava schiavitù. Perché? Perché non capiscono che la schiavitù e la libertà non sono solamente situazioni esterne, ma sono situazioni interiori. E se noi non scopriamo la libertà meravigliosa che Dio ha messo in noi, noi ci sentiremo in prigione in qualunque situazione sociale, perfino in Svezia, dove ti danno la pensione anche se non fai niente. Ti danno il lavoro, ti comprano la casa, se ti vuoi sposare, ti diamo la casa. C'è il più alto tasso di suicidi poi, quindi evidentemente non basta, non serve questo tipo di libertà a cambiare le sorti delle persone. Ecco, quindi riflettiamoci però su questo argomento, penso che troveremo dei versetti su cui ritornarci, quindi vogliamo brevemente, perché il tempo va avanti, se non ci sono altre considerazioni o domande a riguardo, vedere un attimo il verso che segue. E il Signore dice, guarda che sei anche tu. Dice, sono io, non mi conviene la cosa. Ecco, noi siamo sempre capaci, certamente, di vedere le ingiustizie degli altri. Questo dobbiamo assumere, secondo il consiglio di Dio, un atteggiamento più misericordioso, perché con la stessa metro con cui misuriamo, poi siamo misurati. L'altro versetto era un altro, invece, era in relazione, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, voi non entrerete. Ma lì era un concetto diverso, come a dire, i farisei cercavano di essere giusti, ma secondo una giustizia umana, quindi spaccavano il pelo in quattro, però avrebbero spaccato anche Gesù in quattro, che era proprio la manifestazione della giustizia. Quindi questo è il problema, che quando diventiamo troppo giusti, cioè entriamo in un meccanismo di orgoglio, in un meccanismo tale di io, che alla fine c'è, cioè, quando vediamo Dio, diciamo, Dio, fatti un po' più in là perché io, ecco, e allora... Questa autogiustizia certamente non era liberatoria per i farisei, anzi avrebbero dovuto rendersi conto come i pubblicani, cioè di essere dei peccatori per poter ricevere la salvezza.
Se amate quelli che vi amano, cioè quale premio riceverete?
Certo.
Ci fa molto riflettere come...
Certo, certo. Certo, ecco, questo ci porta in un contesto più di relazione comune, poco fa l'ho accennato, al di là della giustizia o meno di certe cose che grandi, ma ogni giorno viviamo nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni, delle situazioni in cui per noi è giusto in un modo, per l'altro è giusto in un altro, cioè, non so se vi capita o se capita solo a me questo discorso. Cioè è una, diciamo, ma ti sembra giusto? E l'altro dice sì, mi sembra giusto. Allora là resti senza parole, cioè, perché a questo punto ti accorgi che i metri di giustizia sono completamente soggettivi, cioè ognuno pensa al suo modo della giustizia. Cioè, per dire, una persona che ha subito, per esempio, facciamo l'esempio, una violenza da uno stupratore. Facciamo l'esempio, quando dice, secondo te è giusto che si ammazzino queste persone? Cioè, anziché l'ergastolo, certo che è giusto, certo che è giusto. Un'altra persona che non ha subito questa stessa violenza potrebbe dire, poverino, mi fa pena, quasi quasi, ce lo invito a casa mia. Cioè, vedete benissimo come la giustizia in questi casi è molto, molto relazionata ai vissuti personali. Ecco perché poi... È impossibile essere giusti, solo Dio ha questo tipo di giustizia e Lui ci esorta a credere alla sua giustizia. Ecco, questo è difficile per noi, perché anche noi pensiamo che Dio ha i suoi favoriti, ha le persone che gli fanno simpatia, quelle che gli fanno antipatia, qualcuno di voi pensa che gli fate antipatia, c'ha i raccomandati, c'ha quelli... E quindi quasi quasi noi spesso dubitiamo della giustizia di Dio. Questa è la cosa tante volte più tragica, perché noi lo facciamo a nostra immagine, siccome vediamo che le persone hanno un modo personale di essere giuste, allora diciamo anche Dio forse no. Lì proprio lo Spirito Santo ci vuole aiutare a farci capire che con Dio raccomandazioni non ce ne possono essere. Questo è importante capirlo. Gli esami che stai facendo tu, le prove che fai tu per superare, per andare avanti nel corso universitario dell'amore al quale ti sei iscritto quando hai detto sì a Gesù, e voi non lo sapete, ma vi siete fregati da soli, cioè, appena avete detto sì a Gesù significa che vi siete stati iscritti all'università dell'amore, ci avete mai pensato? E in cui ci sono tante materie, sono pace, gioia, pazienza. Mamma mia, che materie difficili. Quindi è chiaro che in questo nessuno di voi potrà arrivare senza raggiungere gradualmente questa crescita. Quindi non ci sono raccomandazioni con Dio, cioè noi possiamo farci falsi titoli a livello umano, si vendono le lauree, si vendono i diplomi, si vendono, non so, tutte le cose, si vendono le professioni, si vende tutto quello che volete, ma nel senso, nell'ambito spirituale, ecco perché Dio ci vuole veramente fare vedere la realtà così com'è, perché Dio non ci vuole fare costruire castelli in aria. Che sarebbe se tu pensi di essere arrivato all'ultimo anno di università e invece non hai iniziato neanche l'asilo? Dici, sì, ma almeno mi sono illuso. E che ti illudi a fare? Se fosse solamente la vita, quello che è tutta l'esperienza umana, allora dici, almeno ho vissuto illudendomi, alla fine scompaio, ho vissuto nell'illusione. Ma se poi ci sarà un momento in cui la tua vita continua e realmente ti troverai con quello che veramente hai costruito, sarebbe brutto vedere che poi non siamo arrivati all'università ma invece siamo rimasti all'asilo. Sarebbe drammatico, con tutta la nostra cultura, filosofia, intelligenza, ma dal punto di vista della fede, della crescita spirituale, siamo rimasti a zero. Sarebbe un poco seccante. Questo non significa andare all'inferno, non significa non essere salvati, ma significa poi che andiamo a pulire i gabinetti in cielo. Ma oggi io direi di restare ancora qualche momento su questo argomento e poi un attimo proprio di stare un po' davanti al Signore per avere una comprensione più profonda di questo fatto, di questa realtà, della sua giustizia dentro di noi. Cioè, voi non ci avete mai riflettuto, ma lo Spirito Santo questa sera vuole farvi riflettere in una maniera più chiara, che la vostra sete, la vostra fame di giustizia rischia sempre di essere, di rimanere così, se state sempre, dicevamo poco fa, a guardare a destra e a sinistra, finalmente mi nutrirò, finalmente avrò giustizia, ma sembra strano, ma tante persone, sapete, quando anche hanno avuto giustizia dalla vita, dalle circostanze, quando non gli è interessato più. Perché? Perché si erano rassegnate? No, ma perché avevano trovato una giustizia, una soddisfazione, una comprensione più profonda, più reale. Avevano trovato nella loro vita un appagamento in quello che Dio ha fatto in loro. Come a dire: Signore, io non voglio guardarmi sempre intorno per vedere le tue opere, se no vedo montagne di spazzatura, qua poi ne vediamo particolarmente, montagne di ingiustizia, vedo cose così brutte che alla fine dico, ma Dio, ma dov'è? Dov'è la tua opera? Ma dove sono le cose belle, le cose vere, le cose giuste? Dove sono? Forse nel paradiso. Dice, ma allora pensa a Campari, c'è il paradiso. E invece Dio ti dice, no, figlio mio. Le cose belle, le cose vere, le cose giuste sono dentro di te, sono il mio patrimonio. Io ti ho fatto sposare con Cristo, già questo incontro di Cristo e la Chiesa sarà proprio culminerà nel futuro, ma già c'è una specie di fidanzamento, come lo volete chiamare, c'è già una relazione, c'è un rapporto, è il marito in questo caso ha portato la dote. Di solito si fa al contrario, cioè il corredo, scusate, ma in questo caso il corredo è stato portato dallo sposo, quindi che ha portato in noi tutte queste ricchezze, il suo regno. Questo è incredibile. Io capisco che avete difficoltà, abbiamo di difficoltà, viviamo così impregnati nel regno umano a farci spazio, a darci gomitate, a prenderne forse più che a darne, non so se voi siete quelli che le danno, quelli che le prendono, insomma un po'. Siamo così presi da questa realtà che ogni tanto veramente ci dimentichiamo che dentro di noi c'è un altro regno, dentro di noi. Non sto dicendo a Lourdes o solamente o a Fatima o non so, in altri posti particolari. Dentro di noi c'è un regno meraviglioso. Se tu sei un credente, se tu hai detto sì a Gesù, il suo regno è venuto dentro il tuo cuore, e dentro questo regno già ci sono delle realtà, di pace, di amore, di giustizia, di libertà, che Dio ti sta dicendo gustale, gustale, capito? Gustale, perché se tu le gusti potrai amare anche chi non ti ama, perché che abilità c'è ad amare chi la pensa come te? Non c'è sforzo, non c'è bisogno di amore, lì tu stai solamente, essendo narcisista, stai amando te. Mangiare di questo amore, mangiare di questa pace, perché se no, là dove vedremo una persona diversa, là dove vedremo una persona che anziché sorriderci ci guarda per farci male, o sta parlando male di noi, o ci vuole distruggere, noi, altro che avere pace, altro che mantenere serenità, cioè andremo veramente, entreremo in un circolo di mafia, non nel senso che poi magari siamo i primi ad andare ai convegni antimafia, però in un certo senso acquisiamo questa logica del più forte e la vogliamo portare avanti con la forza umana, con la rabbia, con la violenza, e allora lì chiaramente nascono problemi. E Dio invece ti sta dicendo: mangia queste realtà che ci sono dentro di te, godi queste realtà meravigliose di pace, di gioia, di amore che io ho messo nel tuo cuore, nel regno di Dio dentro di te, mangiale, godile, prendile, sperimentale, e allora avverrà questo miracolo. Verrà questo miracolo che quando ti trovi in situazioni di ingiustizia, non sto dicendo Dio ti dice che non soffri, certo che soffrirai, figlio mio, figlia mia, certo che soffrirai, però questa sofferenza non diventerà una trappola diabolica, come a dire, perché l'ingiustizia è una trappola, il disordine, la tensione, il conflitto è una trappola, spesso per topi, sapete, si inizia così, ci sono due che sono in conflitto, allora gli altri intorno cosa fanno? Già, senza volerlo, prendono la parte di uno dei due, di solito è così, anche quando ci sono liti tra marito e moglie, storie di altri generi, divisioni di eredità, storie di tutti i generi dell'ordine comune, ci sono sempre quelli che da una parte, dall'altra, quindi da un conflitto che inizia tra due persone, cominciano poi a crearsi due eserciti, quelli da una parte e quelli dall'altra, dai due eserciti cominciano a esserci molto più morti e feriti che se fossero due sole persone a combattere, perché la tensione si estende, diventa familiare, diventano problemi familiari, diventano persone che non si salutano più, ma queste sono cose comuni, è partito semplicemente da due, il conflitto, altre persone volevano risolverlo, però in fondo, alla fine, hanno preso una posizione per l'uno o per l'altro. È meraviglioso, solo Gesù. Lui non ha preso la posizione, lui si è messo al mezzo e ha pagato per tutti, se ci pensate. Ha preso su di sé tutti i conflitti e li ha trasformati in armonia. Guardate che cosa incredibile. Ha preso i conflitti di tutta l'umanità. Tutti i paradossi, tutte le contraddizioni, tutte le logiche più assurde, lui le ha prese su di sé, ma non le ha, queste lo hanno schiacciato, lo hanno distrutto fisicamente, ma attraverso il fatto che lui era Dio e la giustizia di Dio veniva ristabilita attraverso di lui, tutte queste conflitti, tensioni, paradossi si sono trasformati in armonia. Armonia, la sua armonia. Spesso Gesù lo hanno cercato di coinvolgere. Ehi, cerca di dividere tra me e mio fratello l'eredità, cerca di prendere una posizione, digli a mio fratello che mi ha dato poco, io mi merito di più, dai qua. Chi mi ha costituito tra di voi spartitore o giudice? Ma come, Gesù? Non prendi una posizione per me, ma guarda che io ho più ragione di lui, la mia giustizia è migliore della sua. Gesù ti dice: la mia giustizia è la migliore. Ecco perché capitelo, è un discorso profondo questa sera che lo Spirito Santo vuole farci capire. Non vuole dirci il Signore che lui non capisce le ingiustizie che noi subiamo. Non sta dicendoci questo, ma ci sta dicendo che abbiamo bisogno di scoprire il luogo, la dimensione, la realtà dove lui ha già messo l'armonia e che gli è costata la sua morte. Perché se la morte di Gesù dovesse essere quantizzata o valorizzata secondo quello che vediamo intorno, noi diremmo: ma Gesù, ma chi te l'ha fatto fare? Tu sei morto, ma qua le cose vanno sempre peggio, le persone si uccidono di più, ma che razza di valore ha avuto il tuo sacrificio? Se dovessimo quantizzarlo solamente negli aspetti esterni, noi diremmo che il mondo sta peggiorando e che si sta preparando un poco anche l'avvento dell'anticristo. Ma se lo vediamo nel riflesso e nell'opera che Dio ha fatto dentro di noi, nei figli di Dio, nei cuori dei credenti, e allora lì riusciremo a lodare Dio, dire: alleluia Signore, grazie, perché tu da grande architetto hai capito che il primo posto dove doveva essere ristabilita la giustizia era qui, nel mio cuore. E allora rimango estasiato a vedere, come dice un salmo, come tu mi hai creato. Mi hai ricreato in maniera stupenda, meravigliosi capolavori. Ognuno di noi è un capolavoro dell'amore di Dio. Questo Dio ti dice, ci alziamo in piedi. Questo Dio sta dicendo a te, a me, che ci sentiamo spesso incompleti, pensiamo spesso che non abbiamo un palcoscenico abbastanza adatto per poter mostrare finalmente le nostre doti. E tante persone stanno una vita a cercare un palcoscenico dove finalmente secondo loro si troveranno amati, accettati. Tanti fanno gli attori, ma questo non li salva dalla depressione. Anche se il palcoscenico ce l'hanno, le persone che gli battono le mani ce l'hanno, i fans ce l'hanno, gli ammiratori ce l'hanno. Ma questo non significa che hanno trovato il capolavoro di Dio dentro di loro. Tu ed io, per grazia, abbiamo questo capolavoro meraviglioso nei nostri cuori. E Dio ti sta dicendo: lo apprezzi, figlia mia, lo apprezzi questo capolavoro. Dice: ma io non lo vedo. Ma io ti dico che c'è, ti dice il Signore. Hai bisogno di crederlo prima. Se tu continui sempre a pensarti una persona inutile, incapace, brutta, storta, come farai a credere che io di te ne ho fatto una persona stupenda per il mio amore, per la mia grazia? Dio ti sta dicendo: guarda il capolavoro della mia giustizia dentro di te. Lì sarai saziato. Lì sarai dissetato. E nel mentre che sei dissetato e saziato, senza che neanche te ne accorgi, diventerai un operatore di giustizia, un operatore ecologico, nel senso vero. Perché? Ma perché questa giustizia che scopri dentro di te, questa pace, si trasmette. Questa pace, non c'è bisogno neanche di parole. Voi le vedete delle persone che quando arrivano in certe case portano tensione e conflitto, e a che tutti erano tranquilli, arrivano queste persone e tutti cominciano a guardarsi in cagnesco, sembra che si portano proprio il conflitto dietro, conflitto nucleare. Mentre altre persone che quando entrano in certi posti sembra proprio che la quiete, la pace si stabilisce in quella casa. Guardate che grande differenza. Dio vuole che scopriamo la pace e la giustizia, e ci sta dicendo che si trova dentro di te. Non pensare che qualcuno ti può impedire di vivere la giustizia e la pace. Se tu stai pensando questo, ti dice il Signore, purtroppo sarai sempre in crisi, sempre insoddisfatto, perché troverai sempre qualcuno che giusto giusto quando tu eri in pace ti viene a rompere le scatole. E come la mettiamo? Giusto giusto quando sembra che le cose andavano per il verso giusto ci si metterà sempre qualcuno, e sarai sempre una persona tormentata. Ma se ti dice il Signore, cominci a capire che questa pace, questa armonia, questa giustizia ce l'hai dentro. Certo, soffrirai per le difficoltà esterne, certo, vedrai le cose storte, non significa che ti metti la mano negli occhi e non vedi più niente, ma sarai protetto da quella pace, da quell'amore, da quella libertà che nessuno ti può levare. Dice: ma tu non sai i miei problemi, mio figlio, mia moglie, mio marito, mio nonno, mia nonna. Dio sa i nostri problemi ed è per questo che ci ha messo una soluzione a prova di qualunque problema, l'ha messo dentro di noi, proprio perché nessuno di noi potesse esserne privato. E allora questa sera il Signore ti dice semplicemente una cosa: dove stai guardando la giustizia? Io ho fatto di te un capolavoro della giustizia, e quindi guardalo, sì, contento di questo, in un certo senso direi orgoglioso, ma orgoglioso di una cosa che non è tua, ma te l'ho data io, ma sei tu, è la tua vera identità. Quindi guarda con quella specie di ammirazione un capolavoro che io ho fatto, ti dice il Signore, ma che ho messo dentro di te. Se tu lo dovessi vedere come un capolavoro che io ho fatto, dissi sì, che bello, che grande, ma troppo distante. Ma Dio ti dice: non è un capolavoro grande, distante, come quelle opere d'arte che non si possono neanche respirare accanto perché il respiro poi disturba la pittura, o toccare, non ne parliamo, ma è un capolavoro che io ho messo nella tua vita. Ecco perché lo puoi toccare, ecco perché lo puoi gustare, ecco perché non è lontano da te. Ma Dio ti dice: abbi fiducia in questo, figlia mia, figlio mio, perché se no tu sei ricca e vivrai sempre nella povertà, nel senso di ingiustizia, nella lamentela, e non ci sarà situazione esterna che ti potrà fare stare veramente bene. Preghiamo assieme perché i nostri occhi questa sera si possano aprire un po' di più e che ognuno di noi possa vedere questo capolavoro meraviglioso. E quando ti guardi allo specchio, non vedere solamente la faccia che aumenta le rughe, i brufoli, ma guarda la gloria di Dio che è dentro di te. Non guardare solamente il tuo corpo che sta invecchiando, guarda l'uomo interno che si sta rinnovando di giorno in giorno. Questo ti dice il Signore di guardare. Cosa stai guardando? E allora preghiamo assieme, ci vogliamo prendere per mano, sento proprio che lo Spirito Santo vuole toccarci particolarmente, alleluia. Signore, vogliamo rimanere qualche momento davanti al tuo Spirito, è Lui che ci può mostrare i capolavori della tua giustizia. I nostri sensi ci fanno vedere tutt'altro. I nostri sensi ci danno delle percezioni strane, percezioni frammentarie, parziali, molto condizionate dai nostri traumi, dalle nostre esperienze, velate dalle nostre paure, ma il tuo Spirito ci rivela la verità, quella verità che ci libera. E io ti chiedo che in questo momento gli occhi di questi miei fratelli, si possano aprire su questa verità meravigliosa, su questo capolavoro di giustizia, di pace, di allegrezza, che è il tuo regno dentro di noi. Sì, Signore, ti chiedo che ognuno di noi in questo momento si possa guardare con occhi di ammirazione e possa da questo cominciare a essere grato, grata a te per averci fatto templi del tuo Spirito, per aver messo la tua gloria dentro ognuno di noi. Lode a te, Signore. Lode a te, Signore, perché hai fatto ogni cosa bene, Signore. Lode a te, perché in te non abita alcuna ingiustizia, Signore. Lode a te, Signore, perché ci stiamo fidando di un Dio di giustizia e di amore. Grazie, Signore. Grazie, grazie, grazie.